Presidente Gianluca, adesso iniziamo gli interventi programmati e quindi chiamerei al palco Togni Graziano, Vicepresidente del Consiglio regionale Emilia Romagna. Rammento che i tempi sono logicamente ristretti e quindi stiamo nei 4 minuti.
Cercherò di mantenere gli impegni che ho assunto prima quando ho chiesto l'intervento. Buonasera a tutti. Sono veramente contento, veramente orgoglioso di vedere la platea così attenta, così numerosa, e plaudo naturalmente all'iniziativa nella duplice veste di vicepresidente della Consiglio regionale di Emilia Romagna, ma soprattutto, è la cosa che mi preme di più, come cittadino di questa provincia, come cacciatore di questa provincia, come migratorista di questa provincia. Io so che le aspettative e la presenza così numerosa di cacciatori sono certamente molto, molto elevate. Io credo che un'occasione come questa non vada assolutamente persa. Crediamo, come Federcalcia, ancora una volta, di aver saputo dare significativamente un contributo importante alla tutela dei nostri diritti e della nostra passione. Avendo qui un palco che credo difficilmente possa essere più legittimato a davvero trattare argomenti che sono decisamente all'ordine del giorno. Non entro nel merito dopo l'intervento autorevole del Presidente nazionale, chiaramente nei contenuti integrali della legge, anche perché sono estremamente, estremamente ampi. Vorrei sottolineare però alcuni aspetti che certamente fanno parte delle grandi attese dei cacciatori emiliano-romagnoli, ma in particolare dei cacciatori romagnoli che sono qui grandemente rappresentati. E sono due o tre micro contenuti o macro contenuti che sono appunto nella proposta di legge dell'onorevole Orsi, ma che comunque vengono ripresi ampiamente anche dalla proposta della nostra associazione, e sono il supero delle opzioni di caccia, che sono uno strumento certamente non ha dato assolutamente alcun tipo di risultato utile a governare comunque il problema della caccia alla migratoria, il superamento, anche se mi ha un pochino riportato il Presidente D'Arroglio, io contavo invece che questa fosse una legge che deve necessariamente consentire ai cacciatori una mobilità che vada oltre, ben oltre l'aspetto della mobilità regionale, e quindi gli strumenti si devono trovare. Naturalmente la possiamo considerare come si pare, certamente passerà più facilmente una mobilità coordinata e programmata piuttosto che una mobilità a tutto certo. L'altro aspetto, anche se non rientra non voglio entrarci nel merito, non rientra specificatamente nella modifica della legge, ma riguarda l'inserimento di una specie che nella nostra provincia ha davvero la maggiore attenzione da parte dei cacciatori, che è lo storno. Non entro nel merito, anche perché so che ci sono delle notizie che naturalmente vanno oltre le speranze disilluse troppo spesso dei nostri cacciatori. Abbiamo la speranza che qualche cosa stia cambiando, vorrei poi che magari quelli interlocutori che verranno successivamente approfondiscano di più questo problema. Però il messaggio che vorrei lanciare è che l'attenzione massima da parte della nostra dirigente deve essere rivolta davvero a questa specie che non si capisce. dice nessuno di noi riesce a capire, da chi possa essere difendibile. Oggettivamente credo che un obiettivo di questo genere, con un po' di buona volontà, si possa certamente perseguire. E vado a finire parlando di un altro aspetto che secondo me sia nelle finalità che sono state concordate insieme all'Associazione dell'Associazione Venatoria, sia comunque nel progetto complessivo della legge presentata alla Camera, non trova, a mio parere, un sufficiente spazio. Ed è quello delle risorse finalizzate alla qualificazione e al miglioramento dell'ambiente da attingere da quelle che sono le tasse che i cacciatori costantemente pagano alle casse dello Stato, alle casse delle regioni. Noi siamo stufi di dover contare, per quello che riguarda, parlo qui da gestore del territorio, quindi sono anche presidente di ambito territoriale di caccia, siamo stufi di dover contare solo e soltanto sulle risorse dei nostri soci e dei cacciatori. Chi è che si riempie la bocca di ambiente non versa un quattrino per questo tipo di finalità. Io credo di essere veramente
quindi adesso chiederei a Massimo Neri di intervenire. Massimo Neri, sì, ecco. So benissimo che si lascia prendere la voce e quindi 4 minuti rimangono anche per te.
Mi ha già pregato in partenza, quando mi ha comunicato prima avrai solo 4 minuti, rideva, chissà perché. Corra da 10 all'indietro come per la cronometra.
L'hai già perso in partenza,
non preoccuparti, tanto due cose da chiedere fondamentalmente, il resto siamo qui molto per ascoltare sia il nostro Presidente, lo abbiamo già sentito in buona parte, ma soprattutto l'onorevole Senatore Rossi, che ringrazio per la sua presenza e spero anticipatamente di poterlo ringraziare anche per i contenuti del suo intervento. Per quale ci aspettiamo, lo sappiamo tutti molto, ma confido che saprà non solo parlarcene molto, ma anche darcene. Mi chiedevo una cosa, finirò il mio intervento su quell'argomento perché è quello che tengo di più in questo momento. 2 sere fa, all'ora di cena, ho chiamato il nostro Presidente. Gli ho detto: Gianluca, abbiamo fatto un tenor lotto, mi raccomando non spostare niente di questa pubblicità. Dobbiamo solo ringraziare chi, con tanta cattiveria anche, con tutti questi discorsi sociopedagogici strani che arrivano fino quasi al vilipendio di un'intera categoria che siamo noi, ma ci siamo abituati, ha criticato questo manifesto. Beh, io credo che questo manifesto, almeno per quanto mi riguarda, sostiene anche una di quelle cose che temo purtroppo che sarà legge di scambio, sarà cassata dalle proposte, perché gli emendamenti sappiamo che ci sono, ma io credo che un futuro alla caccia non si garantisca. In termini quantitativi e qualitativi, come dicevi tu Gianluca prima, proprio con il ritorno della licenza ai 16 anni. Come fanno in tutta Europa e come la maggior parte di noi ha iniziato a fare con la firma del padre quando c'è. Io credo molto in questo aspetto, e chi ha letto il giornalino che hai fatto questi giorni del settore dell'Emilia Romagna, ha letto i miei programmi, ha letto il mio articolo, chi ha letto le lettere che ho scritto al governo della persona del ministro Zaia da partire da gennaio fino all'altro ieri, ha capito quello che ho chiesto, quello che ho proposto, quello che ho dichiarato senza tanta cattiveria ma con molta serenità e altrettanta precisione. Chi legge su internet oggi, su blog, le risposte che ho dato a Certuni con una lunga lettera che qualcuno stasera ha avuto anche in cartaceo, e credo di aver scritto quello che molti di noi pensano, beh, io mi ritrovo fermissimamente, in maniera estremamente convinta, in quel manifesto, e dico bravo a Gianluca e a chi l'ha fatta, e a chi l'ha scelta. I 16 anni della licenza, ripeto, secondo me sono una cosa estremamente importante. nella riforma della caccia credo ci siano alcuni aspetti, ce ne sono tanti, chissà quanto dovranno discutere qua, quanti emendamenti si dovrà far fronte, quante idee differenti e difformi dalla mia e da quella di altri. Ce ne sono alcune che sono fondamentali, mi toccava anche Graziano, ci tocca ripeterci un attimo, ma sono cose estremamente importanti, l'opzione B deve sparire. Se c'è una qualsiasi possibilità per togliere o comunque alleggerire del 90% il peso di quell'anello nei richiami, va fatto, va trovato il modo. Adesso stupirò il nostro già presidente regionale, oggi che sia oggi membro del presidente del Consiglio di Presidente Nazionale, il dottor Gianluca Pezzo. Lo stupirò perché chiudo in maniera abbastanza secca. Abbiamo saputo recentissimamente che in queste ultime settimane sono cambiati i rapporti fra il Ministero dell'Ambiente e il Ministero dell'Agricoltura. Si è creato un anello di congiunzione per cui è ripartito il meccanismo per la richiesta alla Comunità Europea di reintrodurre lo stono come specie cacciabile. Bene, lo stiamo aspettando da tempo, non ne possiamo più delle deroghe, non mi dilungo perché sapete tutti voi quanto stiamo soffrendo da oltre 10 anni a questa parte con l'applicazione delle deroghe ognuno a modo suo e quando ci sono. Dico solo che se si vuole, così come ha fatto il Portogallo, che è stato l'ultimo dei paesi del bacino del Mediterraneo ad avere lo storno alcuni anni fa, in pochissimo tempo, con le pressioni, le presenze e la costanza vista in Parlamento europeo e le sedi preposte delle commissioni, lo storno si porta a casa molto prima di quello che si possa pensare. Sono 10 anni che ci dicono, ci vogliono almeno 2 anni, però sono 10 anni che ce lo dicono, noi ci siamo diventati 10. Basta, adesso si è ripartito tutto. Sappiamo che i ministeri hanno trovato una formulazione che dovrebbe consentirci di superare un certo impasse che si era venuto a creare anche di ordine politico. Poi il tutto adesso è nelle mani del governo, ma soprattutto delle pressioni e delle insistenze che può fare nei confronti della Comunità Europea. Lo storno come specie cacciabile, siamo in Romagna, in particolare in questa provincia, io rappresento Forlì, ma sono cugino ottimo del Riminese. È una richiesta che è quasi prioritaria rispetto a tantissime altre, anche dei contenuti di modifica della legge.
Ed ora una richiesta di intervento che ho particolarmente gradito, perché è arrivata dal comandante delle guardie provinciali di Ferrara, il dottor Castaglioni.
Due sanzioni.
sanzioni amministrative perché viola una cultura in atto, se le fa nell'arco di 5 anni la questura gli sospende la licenza di caccia per 1 anno. Lo stesso cacciatore che ammazza una specie protetta, non particolarmente protetta ovviamente, lo fa 3 volte in una stagione venatoria, qui c'è l'avvocato Merighi e poi anche l'avvocato Dall'Oglio, fa l'oblazione e risulta che non ha commesso nessuna infrazione. Io, ripeto, ringrazio per il dottore, non sono neanche infermiere, faccio solo il comandante della polizia provinciale, credo che se il legislatore ha previsto delle sanzioni penali, debbano essere più gravi quelle che non 2 sanzioni amministrative. E questo ve lo dico perché in quella provincia dove io abito e da 26 anni porto questa divisa, ho cercato sempre di perorare il dialogo e vi devo dire che siamo l'unica provincia che da 10 anni fa 12 assemblee con tutti i cacciatori in tutti gli ATC per spiegare il calendario venatorio. È un impegno estremamente complicato perché vi posso garantire che sono ci permette di incontrare qualcosa come 2000 cacciatori e la nostra logica è quella di dare informazioni perché crediamo che l'informazione ci permetta di far veicolare le notizie e le persone informate vengono messe nella condizione di scegliere se sbagliare o non sbagliare. Vi dico questo perché nella provincia di Ferrara siamo riusciti ad avere piani di limitazione per Colombo, Gazza, Cornacchia, Piccione ve l'ho già detto, Volpe, Nutria, Storno e Germano Reale. Ma anche questo è un argomento che va trattato con estrema attenzione perché abbiamo 878 coadiutori, i relatori sanno benissimo di cosa parlo, quei cacciatori che fanno un corso, che si mettono a disposizione della comunità e che grazie a loro risparmiamo qualche centinaia di migliaia di euro di danni. Perché ricordiamoci, e qui mi permetto di dare un altro piccolo contributo, la curva esponenziale dei danni che la selvaggina fa e che si pagano con i soldi dei cacciatori ha portato che 6 anni fa il rimborso sul danno subito era del 98%, nel 2008 è sceso al 52%, perché i soldi se non ci sono non saltano fuori. Dico questo e poi chiudo perché mi fanno segno che sto rubando troppo tempo, perché credo che se si porterà avanti, io ad esempio vi dico non sono per una, non io, il Consiglio Provinciale di Ferrara che su questo punto ha fatto un ordine del giorno, non è per una depenalizzazione incondizionata, perché credo che se uno abbatte un rapace, un'aquila, eccetera, credo che la stragrande maggioranza delle persone che sono qui dentro non reputino giusto che quello se la cavi con solo una sanzione amministrativa, ma quello merita di essere denunciato alla Procura della Repubblica. Ma altrettanto, forse stupirò qualcuno, sono convinto che in una società dove i tribunali sono operati dai procedimenti, far sì che un cacciatore si trovi indagato perché ha un richiamo acustico quando dal 1992 ad oggi, quindi da 17 anni che è uscita questa legge, la cosa si risolve, è vero che dobbiamo eleggere il domicilio, identificarlo, sequestrargli il richiamo e il fucile, poi dobbiamo chiedere la convalida del sequestro, nominare un avvocato d'ufficio con il call center, alla fine che cosa succede? Che il giudice gli confischi il richiamo acustico, gli fa un'ammenda che è di 700-800 euro, però questo è andato a creare un procedimento penale e quindi a occupare dello spazio in tribunale. Se così è, credo che sarebbe molto più semplice che si passi una sanzione amministrativa, se reiterata nel tempo si poi prendano dei provvedimenti di sospensione magari della licenza se uno lo fa per 10-20 volte o comunque quello che verrà fuori da questa questione. Finisco e poi così rimango nel tempo che mi è stato concesso. Io, ripeto, vi ringrazio ancora per l'attenzione che mi avete concessa e vi rinnovo, ripeto, la posizione della provincia di Ferrara, del Consiglio, che non è quella di una depenalizzazione di tutte le sanzioni oggi previste dall'articolo 30 penali, ma di andare a fare un intervento chirurgico perché altrimenti, ahimè, temo che il mondo venatorio
assessore prima Davide Nardini e sono sicuro anche l'attuale assessore ha detto che se i cacciatori non ci fossero bisognerebbe libertarli, quindi non c'è nessun pregiudizio da parte degli enti locali come diceva l'avvocato Merini. Se però si pensa di risolvere o di affrontare un problema parlandosi solo con i cacciatori, senza interloquire anche con il mondo che ci sta intorno, si correrà sempre il rischio di chiudersi sé in un mondo che rimane poi solo del mondo venatorio. Vi ringrazio per l'attenzione.
Non ci fossero, bisognerebbe inventarli. Noi abbiamo la possibilità di intervenire sui giovani e questo è stato anche il messaggio del nostro manifesto di tesseramento. Adesso diamo la parola a Babini Italino, presidente della sezione provinciale di Ravenna.
Thank you.
presidente della sezione provinciale di Pesaro, Roscetti.
Io direi comunque di dare alcuni suggerimenti e indicazioni, di consentire che in questa legge si dia possibilità alle regioni di contare di più. Si devono dare dei diritti di carattere generale, però bisogna che le regioni, siccome sono pagate profumatamente dai nostri consigli regionali, decidano e abbiano possibilità legislative in materia di venatore. Perché queste cose, se non sbaglio, già dal febbraio del 2002 sia il Senato che la Camera aveva approvato la famosa devoluzione venatoria, quindi più competenza alla regione Marche, quindi più competenza alle regioni, perché da voi andare a fare la protesta in Ancona è più facile che andare a Roma, come siamo andati il 1° settembre del 2006.
saluto a tutti i relatori qua al nostro tavolo, dal nostro presidente, il senatore Orsi, a Pino e a tutti quelli che sono seduti qua alla mia sinistra. Credo che queste iniziative vadano incentivate. Vadano incentivate possibilmente, specialmente nella nostra regione, portando tutto quello che è la novità, le proposte della modifica della 157 alla nostra base di cacciatori. Io credo che la telecaccia è stata in un momento di passaggio di consegna del direttivo nazionale contestato per il ritardo delle osservazioni presentate al Ministero dell'Agricoltura per la modifica della 157. Credo che il tempo abbia dato ragione, si sia presentato realmente delle proposte coerenti, supportate scientificamente e tecnicamente e di una certa credibilità. Credo che questa normativa della 157 vada modificata, pur ritenendo una buona normativa. Non dimentichiamo che ci ha consentito di fare dei grandi progressi come mondo venatore. La caccia programmata nelle regioni dove è decollata c'è stata certamente una crescita culturale di immagine del cacciatore all'interno della società. Ed è questo fondamentale. Certamente vanno visti questi punti dolenti che in tutto, voglio dire, l'impiantistica normativa di qualsiasi settore, dopo 10, 13, 12 anni, quelli che sono, c'è la necessità di farlo. Ma io voglio sollevare un punto nella nuova legge, un punto fondamentale che deve essere quello di migliorare, incentivare il rapporto con la componente fondamentale per l'attività della droga. Non dimentichiamo che andiamo a calcio con il metodo sociale. E siamo il massimo di pochi paesi all'interno del contesto della comunità europea. E noi dobbiamo incentivare il rapporto col mondo agricolo. Questo deve essere il primo obiettivo che il mondo venatorio deve raggiungere. Poi, certamente, credo che nel contesto culturale, anche nelle forme di caccia che vengono svolte tradizionalmente in ogni provincia, in ogni regione del nostro paese, certamente che ci siano gli strumenti necessari, strumenti snelli che permettono ai cacciatori di essere partecipi, di raggiungere tutti quegli obiettivi che sono fondamentali per il raggiungimento della nostra credibilità all'interno della società. Perché noi non siamo, facciamo poche chiacchiere, non siamo politici, ma siamo quelli che realmente lavoriamo sull'ambiente e lavoriamo sulla crescita e la compatibilità del patrimonio faunistico sul nostro territorio. Io credo che questo debbano essere gli obiettivi futuri di un mondo venatorio nuovo, capace di governare quello che è di sua competenza. Quindi io vi posso portare un esempio. Sono coordinatore delle FCI della provincia di Reggio Emilia. Solamente nell'ambito dove io presiedo, i cacciatori hanno svolto 25.000 prestazioni in un anno, in modo di volontariato. Prima si parlava giustamente dei piani di controllo. È un continuo. Abbiamo una presenza di un gulag che sta creando forti, incrinando i rapporti col mondo agricolo. E quindi dobbiamo essere capaci, dobbiamo essere supportati da normative scientifiche e naturalmente anche di natura tecnica e politica che ci consentono di portare quelle popolazioni compatibili con l'agricoltura, l'ambiente e tra tutte le varie specie faunistiche. Quindi questo è l'augurio che voglio fare e che pregherei il nostro senatore Orsi di cercare, so che in politica le cose vanno sempre alla lunga, perché i confronti portano, ci vogliono del tempo, ma di cercare più possibilmente di raggiungere l'obiettivo della modifica della 157. Grazie.
Mi raccomando il tempo. riuscire a gestire il territorio in prima persona, ma per quanto riguarda il discorso della carta della sinergia migratoria, purtroppo sono stati fortissimamente penalizzati. Allora, tutto questo ha portato a cosa? A una perdita, io penso e dico, insieme, voglio dire, anche al vissuto che abbiamo da 20 anni, o forse anche 30 anni a questa parte, a una perdita di dignità di chi si sente cittadino cacciatore, che è presente sul territorio come parte attiva e poi comunque in funzione di norme, situazioni, condizioni si sente e si trova a essere umiliato. Questo non può andare. Non può essere un sistema, un modo, un criterio di rapportarsi sul territorio. È vero, il territorio ha esigenze e bisogno dei cacciatori. Allora bisogna in questo, caro senatore, che noi riusciamo a ridare dignità ai cacciatori. E come la ridiamo? A tutta quella parte di cacciatori, voglio dire che in tutta Italia, non solo nella Romagna, si muove in questa tipologia di forma di caccia. Tempi, modi, specie cacciabili, agganciandosi semplicemente a quanto avviene in Europa. Se siamo cittadini europei, dobbiamo essere solo semplicemente quando ci ritroviamo ad avere delle restrizioni? Non è accettabile. Non è accettabile. Come cittadino cacciatore, io non mi sento di accettare e di subire queste situazioni e queste condizioni. Allora, da una parte chiediamo al cittadino cacciatore di essere partecipe quando c'è da fare del volontariato, c'è da lavorare, da impegnarsi, e dall'altra parte quando loro, voglio dire, di andare incontro a queste che sono delle legittime aspettative in funzione di quello che sono le passioni e l'arte venatoria, se così vogliamo chiamarla, non ci siamo. Allora qui dobbiamo cominciare con queste modifiche, a mio avviso, a fare un salto di qualità. Perché comunque, con questa migratoria che è diventata la Cenerentola, voglio dire, come forma di caccia, così non si può andare avanti. Non si può continuare, voglio dire, il discorso storico, non entro nel merito, abbiamo già detto, abbiamo già parlato, se ne è detto, l'unica cosa, casomai, vediamo di essere particolarmente attivi per capire se questo governo è attento o disposto e disponibile, voglio dire, a ripresentarlo per gradire e far sì che ritorni a essere specie cacciabile. Perché lì non si capisce bene. Qui, scusate il termine, lo dico alla ragione italianizzata, qualcuno forse ciurla nel manico, cioè nel senso che sì, presente, corso, giro, ma siccome non è appoggiato, non può essere accettato, e intanto andiamo avanti con queste oscenità. Cose che vediamo tutti i giorni. Non sono accettabili più, non si può più andare avanti in questo modo. Non è più pensabile di muoversi come ci muoviamo oggi con i richiami, con gli anelli, i maltrattamenti, le circolazioni, le specie cacciabili. Sono tutte gogne per i cacciatori. Su questo io non voglio entrare nel merito specifico, anche perché qualcosa ho visto già che è stato approcciato. Però non si può pensare, voglio dire, che se ci sono delle specie di uccelli o animali che hanno comportamenti crepuscolari, allora il campione di selezione, io ho la mia tranquilla ora dopo il tramonto, ma anche di giorno di notte. Scusate, cosa c'è? Ci sono dei problemi di numeri, ci sono dei problemi di... Anzi no, abbiamo un esatto contrario, abbiamo addirittura danni dai giornali reali. Dopo, finisco e chiudo. E voglio dire solamente questo, che io, che avete coraggio, e questo lo diciamo all'amico Gianluca Dall'Olio e a tutti i dirigenti, di avere coraggio di esprimere la nostra identità, la nostra cultura. Dobbiamo smetterla di accontentarci, è da 30 anni che lo stiamo facendo e ora di dire basta. È ora di essere noi stessi, cari amici, fino in fondo. Grazie.
Presidente della sezione provinciale di Piacenza. Ultimo intervento, 2 minuti.
Allora io, buonasera a tutti, sono il presidente provinciale di Piacenza,
senso lo leggono tutti, principalmente per vedere chi è morto, perché altrimenti poi si salta qualche funerale. Però da chi ci sono, spero che leggano anche questa piccola cosa che come presidente della Federcalcio ho scritto. Ha suscitato uno scandalo senza precedenti l'immagine della campagna di tesseramento della Federcalcio del 2009, con un'unanime condanna bipartisan di parte del mondo della cultura e della politica, quelli che ti stroncano senza possibilità di appello perché non sei politically correct. Mi si vede un ragazzino seduto su una balla di paglia mentre rivolto verso l'alto sta schioccolando, ovvero sta imitando il verso di immaginare un uccello in transito nel cielo sopra la sua testa, defilato un fucile da caccia. Un'immagine scaricata da un blog europeo, dove nessuno ha avuto nulla da ridire, come nessuno in Europa ha da ridire sulla licenza di caccia a 16 anni o sulla caccia notturna o sull'abbattimento tecnico di orsi o di lupi. Da noi, dove in materia di caccia i talebani sarebbero degli scolaretti, si è parlato di bruttura, di inciviltà, di nefandezza, di violazione dei diritti dell'infanzia, con toni degni delle peggiori pagine di pedofilia e con una condanna morale il cui messaggio subliminale è evidente. Accomunare il mondo della fanciullezza con quello della caccia è roba criminale. E no, capisco l'inutilità di lottare contro l'imperante ed ipocrita demagogia, ma a me quell'immagine ha fatto solo tenerezza, perché mi ha ricordato la mia fanciulletta sulle rive del fiume o giù per i calanchi di Diola con mio padre, cacciatore, che mi insegnava a leggere nel volo degli uccelli la magia delle stagioni, i ritmi della natura e il rispetto per quello che ci circondava. E allora, in un mondo dove 250.000 ragazzi tra 15 e 18 anni sono costretti a combattere con il calanchico, non con la doppietta, in almeno 35 conflitti locali, non mi devo vergognare io, ma chi sepolcro imbiancato non ha di meglio che mettere a casa. Ma mi faccia il piacere, direbbe il principe De Curtis. Mi preoccuperò il giorno che mio figlio mi dicesse che va a morale parte, non certo se mi chiederà di imparare ad andare a caccia, perché le persone che lo hanno insegnato a me, mio padre, Francesco Ricciotti, Tico Massari, tanti, tanti altri, erano fior di galantuomini prima ancora che buoni cacciatori. E questo paese dovrà prima o poi scegliere se l'adeguamento all'Europa lo vuole davvero o solo quando fa poco. Stiamo dando un foglio rosa ai 17enni, a cui qui metteremo in mano dei missili su quattro ruote, ma Dio li scampi dal far imparare un loro coetaneo, anche sotto il controllo diretto di un esperto maggiorenne, a cercare quaglie o occuparsi del territorio con ripopolamenti, prevenzione, vigilanza e quant'altro, così come succede proprio in tutto il resto del nostro civilizzato continente. Prima del 1977, intere generazioni di giovani italiani hanno pigliato la licenza a 16 anni con la firma del papà, che sono diventati ottimi cittadini, non criminali, anche perché se sei un criminale, anzi, anche solo se c'è il dubbio che tu lo sia, la licenza te la tolgo. Un giovanotto di quarta liceo scientifico, tale Luca Muelbauer, proprio in questi giorni, svolata tranquillamente per il cielo con il brevetto di elicotterista. Bill Gates nel 1972, a 16 anni, aveva già fondato la Troppodata, precursore della Microsoft e titolare di sistemi operativi di computer di sua elaborazione. Albert Einstein, a 17 anni, nel 1896, superava l'esame di ammissione al Politecnico di Zurigo e aveva già in testa, come scriverà più tardi, l'intuizione che l'avrebbe portato alla teoria della relatività. Da noi, la povera Giovanna D'Arco, che nel 1429, a 16 anni, guidava l'armata di Carlo di Francia alla rivincita contro gli inglesi, attaccando fortezze e cavalcando sui campi di battaglia, avrebbe avuto la presunzione di stupidità e quindi l'incapacità a portare anche solo un fuciletto buono per gli storni, nemmeno se accompagnata da babbo suo. Un paese di gonzi, purché rigorosamente anticaccia. Quei signori si tengono pure i loro alti lai da verdi universitari, tanto parlare male della caccia ormai è come sparare sulla Croce Rossa. Io mi terrò i miei puerili ricordi venatori e prego che non finiscano ancora ragazzi capaci di sognare sulle tracce di stormi di uccelli neri che scrivono le loro storie sulle pagine grigie del cielo d'autunno. Grazie.
È Franco Orsi, il senatore Franco Orsi, quindi non voglio portar via tempo in modo. Ringrazio soltanto per quanto ha scritto Franco Olivera di cuore, più che come presidente, come amico. Grazie Franco.